Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
E ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla in versione raffreddata per una nuova puntata di Voci dalle Dolomiti, la rubrica del martedì che si occupa in particolare delle situazioni della provincia di Belluno, della montagna e dintorni, per dare spazio a problematiche, situazioni, progetti, iniziative che non sempre trovano molto spazio nei mass media. In proposito, ricordo a tutti voi che potete segnalare iniziative, situazioni, movimenti, eventi che ritenete valga la pena di approfondire scrivendo all'email radio@bellunopop.it oppure, se lo preferite, telefonando al numero 0437 18 35735. O inviando un fax al numero 0437 18 30 330. Questa puntata di Voci dalle Dolomiti sarà dedicata a un'ampia panoramica su una serie di questioni, partendo dal tema dei beni comuni e in particolare dell'acqua, che è stata oggetto di una nuova mobilitazione recentemente, e ne parleremo tra poco, e faremo anche un'analisi da questo punto di vista per partire dai beni comuni ed arrivare al discorso della democrazia e di un progetto che stenta a vedere la luce da parte della classe dirigente locale, che si sta avviando a una nuova tornata elettorale amministrativa molto importante, ma senza che ancora emergano grandi visioni, grandi progetti, se non quelli che invece arrivano dai movimenti, dai comitati, che sembrano rappresentare l'unica vera realtà in grado di proporre innovazione compatibile anche con una idea di bene comune e di sostenibilità sociale e ambientale anche delle attività economiche. Voci dalle Dolomiti torna a parlare della questione dei beni comuni e in particolare dell'acqua. Come sapete, nelle ultime settimane ci sono state nuove mobilitazioni perché sembrava anche a rischio l'esito dei referendum del giugno scorso nell'ambito della manovra messa in atto dal nuovo governo. Di questo e di altro parliamo con Walter Bonan, che è coordinatore del Movimento Acqua Bene Comune bellunese e che è già stato ospite di Radio Cooperativa proprio per parlare dei progetti, da un lato, che sono in atto in provincia di Belluno nel quadro di una riforma della gestione del servizio idrico, e dall'altro anche per i nuovi allarmi riguardanti le iniziative di sfruttamento dell'acqua e quindi in particolare i progetti di nuovi impianti idroelettrici. Grazie e ben ritornato ai microfoni di Radio Cooperativa, Walter Bonan.
Grazie a voi.
Ecco, dicevamo appunto di questa mobilitazione che è ripartita perché sembra messo in discussione l'esito dei referendum da parte di alcune previsioni normative che sembravano essere tra le cose previste almeno da alcuni dei ministri del governo Monti. Da questo punto di vista è possibile adesso fare un quadro, una fotografia della situazione?
Sì, la prima cosa da dire è che grazie all'immediata mobilitazione a livello nazionale del Forum dei Movimenti per l'Acqua è stata ottenuta una revisione della prima bozza sul decreto delle liberalizzazioni, che prevedeva lo svuotamento di fatto dell'esito referendario attraverso l'impossibilità di organizzare e definire dal punto di vista gestionale nuove modalità gestionali attraverso forme di diritto pubblico come le aziende speciali, e contestualmente inserendo il vincolo del patto di stabilità esteso anche al servizio idrico integrato. Questo insieme di norme cinicamente inserite, che mascheravano di fatto una riprivatizzazione di prospettiva del servizio idrico è stata stoppata. E quindi questo vuol dire che quando c'è una reattività e una mobilitazione generale dei cittadini si riescono anche a ottenere risultati concreti e significativi.
Ma questo vuol dire anche che effettivamente l'intenzione del nuovo governo era questa, quella di in qualche modo neutralizzare il referendum per quanto riguarda per esempio la possibilità della gestione da parte di aziende pubbliche, non più da società di diritto privato del servizio idrico?
Sì, noi abbiamo avuto come forum dei movimenti per l'acqua anche degli incontri con i sottosegretari di questo governo, quelli dedicati a queste tematiche, e esplicitamente loro hanno ribadito che il loro obiettivo era quello di estendere, come si può dire, l'ingresso dei privati nella gestione dei servizi pubblici. Che peraltro insomma riguarda già da oggi direttamente altri servizi come il ciclo dei rifiuti e il tema del servizio dei trasporti pubblici locali. Il tentativo era stato quindi esteso anche al tema dell'acqua, poi si è dovuto ovviamente prendere atto di una risposta molto forte e anche che ha inciso nella sollecitazione di alcune forze politiche dicendo che sul tema dei referendum non si poteva tornare indietro.
Quindi dal punto di vista culturale in ogni modo il governo Monti sostanzialmente sarebbe invece favorevole a quanto prevedeva il vecchio decreto Ronchi, se ho capito bene.
Il sottosegretario Polillo, poi altri sottosegretari si sono espressi diciamo così esplicitamente in questi termini, anche se poi da un punto di vista, come si può dire, sostanziale, il Presidente del Consiglio sul merito non ha mai assunto una posizione esplicita. Implicitamente, diciamo così, l'indirizzo e l'approccio anche ideologico, insomma, sul liberismo estensivo va in questo senso, per cui in questi 60 giorni che decorrono per la conversione in legge di questo decreto può essere che delle forze politiche inseriscano ancora degli emendamenti a questo proposito. Per esempio abbiamo notato le dichiarazioni coerenti con se stesso, insomma, dell'ex ministro Ronchi, il cui emendamento era stato abrogato appunto dall'esito referendario, che ritorna su questo tema dicendo che è necessario prevedere l'ingresso dei privati ancora anche nel servizio idrico oltre che negli altri servizi locali, insomma. Ecco, quindi diciamo così, quando lo scontro si fa duro, insomma, i motivati e i cittadini e le comunità territoriali devono essere all'altezza di questo attacco, insomma, ai diritti di cittadinanza.
Quindi sostanzialmente, se mi pare di capire, che adesso ci sono appunto un paio di mesi nei quali una di quelle famose manine che nottetempo spesso in Italia modificano le norme potrebbe ancora agire e trovarci di nuovo di fronte a un fatto compiuto da cercare poi di rincorrere per neutralizzarlo, questo da un lato, e dall'altro appunto che esponenti eletti dal popolo in quanto rappresentanti in ambito democratico sembrano comunque testardamente negare quanto emerso dalle urne referendarie e non prenderne atto, bensì insistere con quella opzione bocciata dagli elettori.
Sì, dico questo perché come avevamo peraltro anche previsto, anche se insomma non era stato adeguatamente enfatizzata questa cosa, il significato politico, culturale e strategico di questi referendum va molto al di là dell'aspetto tematico e relativo al servizio idrico integrato. Era, certo, come si può dire, porre un freno appunto all'ideologia delle liberalizzazioni, alla volontà di trasformare tutto in merce e in mercato, e ristabilire dei principi si riferiscono ai diritti di cittadinanza, alla gestione solidale, giusta e equivalente tra i cittadini, e quindi porre la questione fondante, che mi pare sia il centro del ragionamento politico che dovremmo fare che è quella della difesa dei beni comuni, ma a partire dalla coesione sociale intorno ai beni comuni anche immaginarci un'altra democrazia partecipativa e decisionale diretta delle comunità rispetto ai servizi fondamentali, insomma, che riguardano le comunità. Quindi da questo punto di vista, diciamo così, il nodo sta venendo al pettine e probabilmente ci sono settori politici che sono consapevoli che quanto seminato attraverso questi referendum non possa determinare una crescita appunto di consapevolezza e anche di nuova strategia politica che può poi estendersi positivamente, come noi auspichiamo, insomma, anche altre questioni fondamentali che sono quelle per esempio del lavoro, del diritto alla conoscenza, del diritto alla salute e quant'altro.
Ma su questo piano, in questo passaggio così delicato per cercare di evitare appunto un intervento, un blitz contro l'esito referendario, e su questa, diciamo, su questo profilo culturale dei beni comuni declinati appunto anche come nuovo paradigma del costruire la comunità nazionale e le comunità territoriali, quali sono, se ci sono, gli interlocutori istituzionali che il movimento, in questo caso dell'acqua e dei beni comuni, ha trovato sensibili, se ci sono?
Ma, sul piano istituzionale c'è una grandissima, come si può dire, estraneità, se vogliamo, o sottovalutazione di quanto in realtà si sta muovendo nella sensibilità sempre più estesa delle comunità del territorio. Abbiamo ancora trovato una politica molto intesa come partiti, molto autoreferenziale e tutta interna a schemi e equilibrismi, insomma, che nulla hanno a che fare con i bisogni e anche le voglie di trasformazioni, insomma, che si stanno consolidando a livello territoriale.
Insomma, confronti voi tu puoi confermare questa sensazione che si ha di questa politica un po' ingessata rispetto a quello che si muove a livello territoriale di base dei movimenti?
Sì, certamente c'è, come si può dire, una distanza di valori di riferimento, ma forse anche, non so dire se sia una sorta di reazione quasi istintiva di autosopravvivenza di questi equilibri consolidati, insomma, no? Una voler confermare la dimensione della delega rappresentativa anziché lo sforzo costruttivo di andare a individuare forme di partecipazione, di scelte più trasparenti, più coinvolgenti anche delle comunità, insomma. Ecco, immaginarsi una società viva e reattiva rispetto a questi temi, anziché, come si può dire, degli elettori che delegano il loro futuro, insomma, in una dimensione di rappresentanza meramente istituzionale, ecco, è una divaricazione, insomma, di modi di sentire, di essere della pratica politica che sta emergendo con tutta la sua forza, e quindi riproporre delle soluzioni con i vecchi schemi non è praticabile, quindi bisogna ripartire dal nodo centrale, che è quello della democrazia, insomma, intesa come democrazia partecipativa, come democrazia deliberativa, che deve avvenire sia a livello, come si può dire, più complessivo e generale, territorio per territorio, servizio per servizio. Ecco, non ci sono scorciatoie da questo punto di vista, secondo me.
Però c'è, mi pare di capire, motivo di essere pessimisti su questo piano, perché per l'appunto sono stati mortificati i referendum in modo sostanzialmente esplicito da parte del governo, e da quello che mi dici tu non c'è una disponibilità, forse neanche una comprensione di questo altro modo di stare in politica. Quindi quali sono gli spazi di manovra che ha appunto il movimento, che hanno i movimenti che propongono una democrazia aperta, partecipata, dialogante e non, diciamo, questa delega in bianco alla Torre d'Avorio?
Secondo me il metodo proprio è, siccome il metodo è sostanza, dobbiamo recuperare esattamente la dimensione e quello che è accaduto nella situazione referendaria, di un referendum che appunto nell'ambito di chi era lontano da queste nuove sensibilità emergenti riteneva che sarebbe stata una scelta perdente e di sconfitta, e in realtà proprio per il metodo con cui è stata affrontata, quindi un metodo inclusivo, un metodo che partisse dalla centralità dei temi piuttosto che delle leadership, un metodo assolutamente orizzontale nell'affrontare anche in modo condiviso a livello territoriale queste questioni, è lì la via di uscita. Per questo, anche su questo mi sento non ingenuamente di essere ottimista. I contenuti referendari vanno ripraticati e rivendicati a livello territoriale, non sperando che ci vengano garantiti dei risultati o delle trasformazioni, insomma, dall'alto, ma bisogna ricostruirli dal basso. Non a caso a giorni partirà a livello nazionale la campagna di obbedienza civile, in quanto qui non si tratta di disobbedire a qualche norma, ma essenzialmente di rispettare la volontà popolare del referendum. Si attiverà un'iniziativa, per esempio, per applicare da subito il secondo quesito referendario, che era quello di togliere i margini del profitto e della certo. remuneratività del capitale investito dal calcolo della tariffa. Partiranno delle ingiunzioni ai soggetti gestori di immediata applicazione di quello che era dovuto, insomma, e doveva essere applicato dal 21 di luglio di quest'anno, quindi da quando l'esito referendario è divenuto operativo. Se non verranno attuati questi rispetti, insomma, si arriverà fino all'autoriduzione delle tariffe, ecco. Così come per quanto riguarda la necessità di transitare da modalità di gestione di soggetti di diritto privatistico come le SPA piuttosto che altre forme miste, spingere perché a livello anche territoriale ci siano le trasformazioni sul modello, per esempio, di Napoli, di aziende speciali di diritto pubblico, dove all'interno degli organi di gestione ci siano anche le rappresentanze dei lavoratori, delle comunità territoriali, e quindi un vero controllo di cittadinanza rispetto anche all'impostazione e alla qualità della gestione di questi servizi.
Quindi, insomma, la chiave, tu dici, è portare la politica, anche quella autoreferenziale, sul terreno della questione concreta e delle proposte concrete da elaborare, specialmente sotto la spinta, in questo caso, di due voti addirittura referendari nazionali, per appunto tirarla, diciamo, su un terreno dove non vorrebbe mettere i piedi.
Sì, perché nella sostanza è un po' il meccanismo classico di dimostrare che il re è nudo, insomma. Da sempre ci viene detto, insomma, no, che la democrazia si fonda sul voto sovrano popolare, sulle elezioni e quant'altro. Qui c'è stato un voto sovrano popolare che ha rivendicato, come si può dire, meccanismi di decisione diretta dei cittadini su questioni essenziali, e quindi dimostrare che queste scelte fondamentali non possono essere rinchiuse nell'ambito di luoghi separati, insomma, di rivendicazioni di rappresentanza autoreferenziale della politica, è un meccanismo che ha dimostrato tutti i suoi limiti. La situazione di emergenza sociale, economica, finanziaria e quant'altro nella quale ci troviamo sta a dimostrare che poi anche questa rivendicazione di efficienza, di qualità, insomma, nelle decisioni politiche assunte attraverso questi meccanismi, lasciano perlomeno a desiderare, insomma.
Senti, allora, proprio per scendere sul terreno concreto e per arrivare anche a fare una zoomata sul territorio bellunese, che è quello di cui prevalentemente si occupa Voci dalle Dolomiti qui sulle frequenze in FM di Radio Cooperativa, che oggi ospita Walter Bonan, coordinatore del Movimento Acqua Bene Comune Bellunese, parliamo per l'appunto della situazione bellunese, dove c'è una SPA il cui capitale è in mano ai comuni bellunesi, che gestisce il servizio idrico integrato ed è in crisi. C'è la proposta del Comitato Acqua Bene Comune, sulla scia dei referendum, con l'appoggio di vari sindaci, di superare quell'esperienza della SPA e di costituire per l'appunto un'azienda speciale di diritto pubblico cui affidare i servizi idrici nell'ottica referendaria, dunque non centrerà più il profitto e sarà un soggetto appunto pubblico. Era quello che non voleva, tra parentesi, il governo Monti, e da questo punto di vista qual è la situazione, quali sono, diciamo, gli step che ora prevedete, si può andare avanti su questo modello, che poi mi sembra sia anche quello napoletano, o ci sono degli ostacoli, ci sono delle aree politiche o amministrative che non sono d'accordo, qual è il quadro?
La situazione, diciamo così, è assai problematica perché l'insufficienza dell'emergenza nella quale si trova la gestione del nostro servizio è contestuale all'assenza di una visione politica strategica, nel senso che siamo, a detta delle parole anche del nuovo presidente di BIM GSP, in una situazione sostanzialmente prefallimentare, però nessuno si sta preoccupando di capire come si può uscire da questa situazione prefallimentare, dove vanno a essere individuate le risorse di investimento per l'attuazione del piano d'ambito, che noi diciamo dovrebbero essere delle risorse pubbliche, che non possono essere scaricate ancora una volta su esclusivamente della bolletta che pagano i cittadini, in termini insomma di bolletta che si fa carico anche dei costi finanziari, dei costi di investimento, oltre che dei costi gestionali. E quindi da questo punto di vista si tratta da una parte di ancora una volta stimolare un'iniziativa degli enti locali che sia, come si può dire, coerente con gli obiettivi che dobbiamo perseguire. Noi per esempio chiederemo a breve agli enti locali di assumere due iniziative formali e sostanziali nei consigli comunali. La prima è quella di chiedere che i servizi pubblici di interesse generale siano esclusi dal patto di stabilità, perché bisogna mettere in condizioni anche gli enti locali di tornare a investire in termini di prospettiva sui servizi fondamentali ai cittadini, altrimenti lasciando macerare la situazione di stallo e di incapacità e impossibilità di fare questi investimenti, è evidente che poi ci sarà qualcuno che populisticamente, ma anche molto concretamente, auspicherà l'ingresso dei privati in questi servizi proprio perché non ci sono le risorse per fare gli investimenti.
Certo.
La seconda questione è quella appunto di fuoriuscire, come si può dire, da un modello gestionale di tipo privatistico, ma anche poi di realisticamente di avere delle possibilità di individuare delle risorse pubbliche possibili. Noi abbiamo già dal nostro punto di vista segnalato alcune possibilità. La prima è quella di vincolare ulteriormente le risorse disponibili al consorzio BIM, quelle che derivano dai canoni demaniali, e utilizzarle prevalentemente per andare ad affrontare l'esposizione finanziaria del BIM gestione servizi pubblici. La seconda questione è quella di utilizzare verso servizi realmente di interesse generale le risorse che verranno messe a disposizione per i comuni che fanno riferimento agli incentivi delle aree di confine, quindi sia il fondo Brancher che il fondo Letta.
Aree di confine con le province e le regioni autonome.
Esattamente, sia diciamo così per l'ambito friulano, sia per quello trentino e alto tesino, e quindi fare in modo che anche queste risorse che verranno messe a disposizione tengano conto che ci sono degli obiettivi di piano d'ambito nel servizio idrico integrato che vanno affrontati come priorità, anziché pensare magari di fare altri interventi più sfiziosi. La terza questione invece è sempre di individuazione delle risorse pubbliche più strategiche, che non riguarda solo il nostro territorio, è quella di fare una grande iniziativa a livello nazionale per far sì che la Cassa Depositi e Prestiti, che detiene un tesoro rilevante, sono circa 230 miliardi di euro di disponibilità, torni a investire nei servizi a tassi agevolati, nei servizi pubblici di interesse generale, anziché rincorrere tematiche come i project financing o altre iniziative, vedi autostrade, vedi grandi infrastrutture, che certamente prioritari non solo rispetto alle esigenze dei cittadini, perché è impensabile insomma che ci sia questa dimensione di rilevante di denaro pubblico a disposizione e in realtà venga orientato prevalentemente verso gli investimenti che riguardano gli interessi che sconfinano nel privato o privato pubblico, insomma, che poi vuol dire socializzazione dei costi e privatizzazione degli utili, insomma.
Ecco. Certo.
Quindi diciamo così, non ci siamo preoccupati soltanto di proporre delle nuove forme di governo partecipato del servizio, ma stiamo anche cercando di sollecitare delle strade possibili per affrontare concretamente e realisticamente le necessità, le emergenze che stanno emergendo e che, se non vengono affrontate, come dicevo prima, rischiano poi di essere il cavallo di Troia per la rivendicazione estensiva dell'ingresso dei privati in servizi che il pubblico non è più in grado di gestire.
Certo, sembra un po' il gioco delle tre carte, diciamo.
Sì, infatti.
Allora, ti chiedo ancora una cosa per quanto riguarda proprio l'idea di costituire questa azienda speciale per la stagione successiva, sperando anche appunto che ci siano gli strumenti per sanare la situazione di indebitamento dell'attuale SPA pubblica che gestisce il servizio idrico. E ricordo che un paio di mesi fa, forse meno, ai microfoni di Voci dalle Dolomiti abbiamo avuto il sindaco di Ponte nelle Alpi, Roger De Menec, che ha espresso un parere favorevole sia all'idea appunto di un'azienda speciale o comunque di una gestione coerente con l'esito referendario del servizio idrico integrato, sia appunto a una gestione che sia partecipata e che veda appunto la presenza diretta dei cittadini nell'organismo appunto di controllo e anche di gestione del servizio idrico. La vostra esperienza in queste settimane, dal punto di vista del confronto per l'appunto con i sindaci, che sono poi quelli fra l'altro che hanno in mano le azioni della BIM GSP, che è l'attuale SPA che gestisce il servizio idrico, in questo confronto voi avete trovato molti sindaci favorevoli a questa prospettiva, oppure i sindaci come Roger De Menec, che pure è alla guida di uno dei principali comuni della provincia, sono in minoranza?
Ma io ho l'impressione che ci sia ancora una dimensione di minoranza rispetto a questa proposta, perché si è fatto finta di cambiare molto per non cambiare nulla, perché se si mantiene come la gestione in house, si dice non ci sono più gli amministratori ma ci sono i tecnici, poi magari sono dei tecnici anche che hanno una loro, come si può dire, indicazione di origine di provenienza, che è stata fatta un po' in base anche a criteri di appartenenza politica, è un po', ecco, il mantenere in modo conservativo una situazione che ha già creato notevoli problemi. Il valore aggiunto dell'azienda speciale intanto è su una questione formale di principio che non è irrilevante. L'azienda speciale non permette l'ingresso dei privati nel servizio, né nel momento costitutivo né nella prospettiva futura, perché è incompatibile proprio con la definizione organizzativa dell'azienda speciale, e questo dovrebbe garantirci maggiormente, e anche gli amministratori locali oltre che i cittadini, del fatto che non ci siano delle involuzioni di prospettiva da questo punto di vista. Vincola, quando si parla anche della possibilità di avere il controllo degli amministratori sulla gestione, certamente l'azienda speciale è quella che garantisce un maggiore controllo delle amministrazioni, solo che, secondo noi questo è un aspetto positivo, non lo rinchiude nella rappresentanza nominale dei sindaci, ma lo estende ai passaggi fondamentali dell'approvazione degli atti che riguardano l'azienda speciale agli interi consigli comunali delle amministrazioni coinvolte. E questo è un modo anche importante di riresponsabilizzare il controllo e la gestione di questi servizi, che sono stati troppo frettolosamente delegati da parte delle amministrazioni locali appunto alla società di gestione, una sorta di deresponsabilizzazione, per cui poi si arrivava a votare improvvisando e con certa superficialità i bilanci, non c'era una trasparente consapevolezza delle priorità degli investimenti e tutta una serie di concause, insomma, che hanno portato anche a una gestione negativa da questo punto di vista. Non c'è soltanto una scarsa ancora sensibilità politica rispetto a questa prospettiva, c'è anche, lo diciamo senza presunzione, una insufficiente consapevolezza e conoscenza di queste strade possibili anche da parte degli amministratori locali. Per questo noi proprio nel mese di marzo faremo anche un'iniziativa formativa per tutti gli amministratori locali del Veneto su quelli che sono gli strumenti possibili e potenziali per una gestione realmente pubblica dei servizi pubblici locali, andando a recuperare modalità gestionali che hanno anche delle caratteristiche innovative, perché qui si tratta di parlare, di rendere anche possibili degli aspetti consortili, per esempio per alcuni servizi anche delle fondazioni, tutta una serie di meccanismi che, di cui devono essere padroneggiati anche come conoscenza culturale da parte degli amministratori locali, perché altrimenti non riescono neanche a essere rappresentati sul piano della possibile opzione politica, e si tende, per in qualche modo quieto vivere, a mantenere il consolidato anche quando si è dimostrato un consolidato non efficiente e non adeguato alle necessità.
Questa pausa musicale era affidata a The Freak Fandango Orchestra, che è un gruppo multietnico con base a Barcellona. Noi l'abbiamo ascoltata da una registrazione avvenuta negli Stati Uniti e messa a disposizione dal Free Music Archive, il sito che offre musica rilasciata secondo licenze libere, generalmente di tipo Creative Commons, la stessa licenza che è utilizzata poi per la trasmissione del podcast di Voci dalle Dolomiti, che avviene nel sito della radio di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org e nel sito bellunopop.it. Free Music Archive è legato a una emittente non commerciale che si trova vicino a New York, a Jersey City, dall'altra parte del fiume Hudson, scendendo da Manhattan, e che trasmette in FM appunto per lo più musica, spesso show live con ospiti appunto in studio, un vero e proprio studio di registrazione della radio, della WFMU, questo è il nome della radio, che poi si interfaccia con il Free Music Archive per mettere a disposizione anche le registrazioni di questi show live. In questo caso abbiamo ascoltato The Freak Fandango Orchestra e la canzone era Requiem for a Fish. Noi proseguiamo la nostra conversazione con Walter Bonan del Comitato Acqua Bene Comune di Belluno. Stavamo parlando delle prospettive per una gestione del servizio idrico coerente con gli esiti referendari. Tu, Walter, avevi accennato adesso, poco fa, un'iniziativa anche formativa rivolta agli amministratori del Veneto in marzo, proprio per conoscere al meglio gli strumenti possibili per una gestione pubblica dei servizi.
Abbiamo pensato in una città un po' baricentrica, che è quella di Vicenza, in collaborazione con quell'amministrazione comunale, sarà diciamo così estesa la partecipazione a tutti gli amministratori del Veneto, e noi la vediamo oltre, ci sarà la partecipazione anche dell'assessore ai beni comuni del comune di Napoli, appunto Alberto Lucarelli, che è uno degli estensori costituzionalista, uno degli estensori dei quesiti referendari, ma anche la prima realtà nazionale che ha applicato la conversione, chiamiamola così, della gestione del servizio, appunto da gestione in house ad azienda speciale partecipata e controllata anche dai cittadini e dai lavoratori. Da questo punto di vista, poi, però, per noi vuole essere anche questa un'occasione per cominciare a costituire dal basso una rete di amministratori locali che si ritrovano in una volontà di condivisione, insomma, nella gestione dei servizi pubblici essenziali e dei beni comuni, insomma, che sia con caratteristiche che dicevamo prima, e nello stesso tempo ci sia anche una prima occasione di confronto reale per definire anche dal basso la proposta di revisioni delle ATO, che è l'altra questione aperta entro il 2012. Devono essere abrogati definitivamente gli attuali ambiti territoriali ottimali. C'è già una prima proposta di legge regionale della Regione Veneto, che è una proposta di legge molto accentratrice, anche se apparentemente mantiene gli stessi ambiti territoriali attuali, però in realtà i modelli gestionali e i modelli partecipativi li definisce in modo autocentrico, insomma, la giunta regionale, e questo è inaccettabile.
Vogliamo ricordare che cosa sono gli ATO, per chi non lo sapesse? Cioè...
Sì, in base, come si può dire, all'evoluzione normativa che c'è stata su questi servizi, si sono definiti degli ambiti territoriali definiti per adesioni di comuni per una gestione integrata appunto del servizio idrico, sia quindi la distribuzione dell'acqua e anche la depurazione della stessa. E naturalmente, per quanto riguarda la nostra provincia, sono 66 i comuni, 65 i comuni coinvolti, e poi ci sono 3 comuni invece che sono stati associati all'Alto Trevigiano, mentre c'è un comune che ha una gestione diretta.
Che sarebbe la MON?
No.
Uno dei comuni, comunque.
No, i comuni che sono stati associati all'Alto Alto Trevigiano sono Alano, Quero e Vas.
Ma chi è che fa la gestione diretta? La MON?
No, è un piccolo comune che adesso mi sfugge in questo momento.
Ah, ok. Ah, forse il Comelico.
Sì.
E, E quindi in Veneto esistono questi ambiti nei quali poi c'è un gestore del servizio idrico sostanzialmente, che ora vengono rimessi in discussione.
Sì, era stato un decreto che ha abrogato, come si può dire, la consolidata definizione degli ambiti, e quindi in questo contesto, in questa situazione, tutto diviene più fluido. Ci sono delle spinte politiche che vorrebbero realizzare dei monoambiti a livello regionale, insomma, altri invece che vorrebbero enfatizzare molto di più, avrebbero voluto enfatizzare molto di più il ruolo delle province rispetto agli enti locali, però nel contempo adesso è arrivato, come si può dire, la proposta di abrogazione delle rappresentanze provinciali come enti di primo livello, per cui da questo punto di vista si è aperto uno scenario, insomma, che è tutto da definire. Certamente quello che possiamo notare noi è che le spinte di accentramento delle politiche del governo in questi servizi da parte della regione sono delle spinte molto rilevanti, e quindi se vogliamo mantenere invece la gestione di servizi sotto il controllo partecipativo, trasparente e anche controllato direttamente alle comunità territoriali, è evidente che dobbiamo essere in grado a costruire delle proposte alternative che siano praticabili e poi credibili, insomma.
Quindi nel caso dell'ATO è un requisito che rimanga questo fondamentalmente?
Sì, noi diciamo che la scala, come si può dire, piccola, e non è per un ragionamento di localismo, insomma, no? Ma la scala anche piccola di controllo diretto delle comunità è una scala che comporta, che prevede e che rende possibile, insomma, una partecipazione reale delle comunità. Se arriviamo a delle scale molto più importanti, poi subentrano logiche, come si può dire, di carattere finanziario, organizzativo e strutturale, che allontanano questa possibilità di controllo e rendono poi anche molto più anonimo, insomma, anche la possibilità di incidere anche comunità territoriali, insomma, sulle scelte di gestione dello stesso.
E quindi tutto, mi sembra di capire, è aperto, è un momento estremamente fluido, ci sono di mezzo molte variabili, e poi per aprire, diciamo, lo scenario e guardare anche altri servizi pubblici, mi viene in mente per esempio, per quanto riguarda i trasporti, la situazione bellunese, che è particolarmente precaria dal punto di vista del servizio ferroviario, che vive da anni una situazione, diciamo, non espansiva di certo, fra l'altro appunto con infrastrutture datate che non sono mai state oggetto di grandi interventi, non c'è l'elettrificazione per esempio, sì, le corse tendono a diminuire, e poi per quanto riguarda invece il servizio di trasporto pubblico, negli ultimi periodi si è parlato anche di cessione di ulteriori quote pubbliche, se non ricordo male il comune di Belluno per quanto riguarda la Dolomiti Bus, a privati. Ecco, in questa prospettiva qual è la situazione per esempio appunto dei trasporti o di altri servizi pubblici?
Sì, purtroppo anche qui con il decreto ancora Tremonti si è andati verso una incoerente e secondo noi anche incostituzionale, ci sono già anche dei ricorsi aperti da questo punto di vista, vincolo di prospettiva di privatizzazione di questi servizi, in particolare i servizi di trasporto pubblico locale e del ciclo dei rifiuti. Dico incostituzionale perché il quesito che bloccava l'obbligatorietà della privatizzazione, che noi abbiamo abrogato, i cittadini italiani, inteso noi come cittadini italiani, abbiamo abrogato, riguardava tutti i servizi pubblici locali, non si riferiva in realtà soltanto, certo, al tema dell'acqua, e quindi l'aver proceduto in questo senso in modo contraddittorio, incoerente rispetto all'esito referendario, noi lo riteniamo una cosa gravissima. Sul problema più specificatamente sostanziale dei trasporti, anche qui assistiamo, come si può dire, a un'assenza di politiche coerenti, a mancati impegni che non sono stati rispettati, penso solo tutto al tema della metropolitana di superficie che doveva estendersi nel Veneto privilegiando il trasporto su ferrovia e quindi l'estensione anche dei collegamenti intervallivi e interprovinciali,
certo.
In realtà impegno rimasto assolutamente sulla carta, anzi si è disinvestito dalle ferrovie, riducendo progressivamente anche gli ambiti delle convenzioni anche con Trenitalia, e in realtà si lancia sempre l'onnipresente ipotesi di grandi mega collegamenti autostradali. Vediamo il recente rilancio ancora del prolungamento della A27, insomma, che in realtà servono oltre che a creare delle ipotesi minacciose in termini, come si può dire, di qualità e vivibilità dei nostri territori, impraticabili perché sono in contrasto con la Convenzione delle Alpi e anche contro la volontà di transito in quei territori anche delle nostre province confinanti. E l'Alto Adige è stato assolutamente esplicito anche questa volta, insomma, rispetto a questa ipotesi di prolungamento. Ebbene, si continua a insistere con questi meccanismi che servono probabilmente a rinvigorire studi progettuali e soluzioni, come si può dire, di poteri forti che si muovono intorno a queste questioni.
Sarebbero molti appalti, sicuramente.
Sì, sì, certo, ma adesso si rilancia questo progetto del project financing per un prolungamento anche di 22 chilometri di autostrada con importi clamorosi, si parla di 1,2 miliardi di euro, quindi cifre stratosferiche che se in realtà venissero in qualche modo pianificate su prospettive di miglioramento della viabilità esistente e soprattutto di potenziamento di nuove tratte di collegamento, sia da un punto di vista di efficienza sia da un punto di vista di innovazione, anche nuove tratte ferroviarie, per esempio in questo caso avremo molto da imparare dai nostri contermini del Trentino piuttosto che dell'Alto Adige, che stanno estendendo questa rete di collegamento ferroviario anche in contesti più molto, molto piccoli, insomma, pensiamo all'esperienza straordinaria della Merano Malles, insomma, in termini anche di valore aggiunto delle politiche turistiche, della fruizione, certo, intelligente del territorio. Ecco, invece di fare interventi innovativi abbiamo ancora una visione, o meglio, la politica che governa questi processi ha una visione molto vecchia, molto datata, anacronistica, insomma, che non tiene conto neppure di quella che sarà, come si può dire, l'evoluzione di prospettiva e il valore aggiunto che invece idee di mobilità dolce e intelligente hanno come valore aggiunto complessivo per una provincia che vuole avere un'idea di futuro di qualità, sostenibile, anche che sia anche luogo, come si può dire, di attrazione per le politiche che pratica e non un luogo di allontanamento, di attraversamento, come sembrano farci balenare queste idee di progetti vecchi, triti e ritriti, insomma, che servono soltanto a spostare l'attenzione dei cittadini dalle cose praticabili a soluzioni miracolistiche che non ci sono, insomma.
Sì, in effetti è stupefacente che in un'area che vede anche appunto nel turismo legato all'ambiente naturale una fetta importante del suo giro d'affari ci siano ancora queste proposte, queste idee di costruire corridoi d'asfalto attraversati prevalentemente poi da tir che trasportano merci in lungo e in largo, un po' a caso, in giro per l'Europa.
Certo, poi ci sono anche delle assenze, come si può dire, di integrazione anche delle strutture già esistenti, insomma, noi assistiamo ancora per esempio a situazioni come, non so, Dolomiti Bus, che è in competitività o in sovrapposizione con i trasporti ferroviari, che non ci sia una reale, come si può dire, integrazione dei servizi, erano praticabili delle soluzioni in navetta, insomma, per i collegamenti anche già da oggi possibili, che non sono mai state sperimentate sperimentate in modo adeguato, le modalità anche di trasporto a chiamata, insomma, sperimentate che avevano dato risultati positivi sono state poi precocemente abbandonate, ecco. Quindi è come dire che manca, come si può dire, una politica sulla mobilità, un coordinamento e anche soprattutto un'innovazione strategica di idee e di soluzioni, insomma, che di cui ne stiamo pagando le conseguenze e che rischiano di riproporci in una logica di marginalità territoriale che è un po' quella che ci ha appartenuto un po' negli ultimi decenni. Insomma, penso che soltanto quando i cittadini bellunesi dimostreranno che la misura è colma e cominceranno anche a difendere con determinazione, come si può dire, soluzioni altre diverse, questo sia praticabile. Non è pensabile che in prospettiva di ogni elezione amministrativa ci sia il governatore o il presidente regionale di turno che rilancia il prolungamento dell'autostrada come soluzione di tutti i mali territoriali, insomma, con i soliti bluff di sempre e anche con implicazioni, come si può dire, appunto minacciose del territorio, e non rendano conto del fatto che nessuna delle idee di potenziamento delle reti ferroviarie che erano state promesse a ogni tornata è stata mai realizzata, anzi si è depotenziato questo settore, insomma, ecco. Tanto per dirne una, bisognerebbe cominciare anche a chiedere conto di quanto fatto o non fatto sulle singole questioni e chi ha le responsabilità, avere anche un atteggiamento conseguente in termini di cambiamento, insomma, ecco, in termini di innovazione anche tra chi ci amministra e chi ci governa.
Certo, insomma, quello che emerge è il quadro un po' di un deficit di classe dirigente. Credi che questo sia uno dei problemi che vive in particolare la provincia di Belluno o è una questione che è, diciamo, nella media regionale e nazionale da questo punto di vista?
Ma, qui la situazione è un po' complicata, perché io ho questa percezione, insomma, che sia stato orientata molta energia e molta attenzione a parole totem per la provincia di Belluno, che sono in particolare state quelle dell'autonomia. Parole, insomma, che sembravano determinare di per sé un effetto catartico di cambiamento. Ci sono state intere classi dirigenti che si sono fatte, come si può dire, la loro fortuna in luoghi di rappresentanza, rivendicando l'autonomia per la provincia di Belluno. In realtà non si è mai riempito questo termine in termini di proposte progettuali molto concrete e soprattutto non si è praticato in termini di progetti, verifiche sulla loro realizzazione e attuazione degli stessi. E quindi c'è anche il rischio che il termine, sì, che la dimensione della rivendicazione dell'autonomia o dell'aspettativa dell'eventuale riconoscimento di pari opportunità delle province contermini, che in termini economici e finanziari sì, molto difficilmente ci verrà riconosciuta, e finora perlomeno non ci è stato riconosciuto, abbia finito con il sublimare, insomma, in realtà i cambiamenti possibili e potenziali. Ne cito uno tra tutti, insomma, no? Tutti si parla di autogoverno di questi territori, in realtà giorno dopo giorno stanno concedendo autorizzazioni per nuove concessioni di produzione idroelettrica a soggetti privati, quindi nell'utilizzo dei beni comuni per finalità di profitto private, senza che nessuno batta ciglio. E qui stiamo parlando di convenzioni di concessioni che avranno la durata di 10, 20, 30 anni, quindi con un discorso anche di prospettiva che vincolerà abbondantemente la nostra potenzialità di governo del territorio. Allora, su questo tema specifico, perché ancora non si è mai voluto aprire una reale, per esempio, confronto contrattuale con Enel, rivendicando che per la produzione enorme idroelettrica realizzata nella nostra provincia non ci sia un ristoro economico per le comunità territoriali e cominciare a utilizzare quelle risorse economiche per fare quei progetti intelligenti di sostenibilità ambientale, di riqualificazione, di rinaturazione. Stavamo parlando prima della mobilità, ma ci sono tanti altri temi, insomma, pensiamo al tema delle connessioni e del potenziamento delle reti informatiche nel nostro territorio, la cablatura, tutta una serie di questioni insomma, che sarebbero strategiche per i territori di montagna e che porterebbero un valore aggiunto reale e che però in realtà se, non fanno parte, come si può dire, degli interessi più lobbistici che sono stati quelli finora prevalenti e che sono stati poi condizionati da un controllo politico anche sul territorio, insomma. Ecco, quindi ci sono delle strade praticabili e delle azioni possibili che possono e avrebbero potuto essere attivate in tempi brevi. Invece abbiamo inseguito, come si può dire, delle soluzioni con delle astrazioni che poi non hanno portato le ricadute che probabilmente i cittadini si aspettavano.
Sì, la sensazione è che sia un po' mancata la capacità da parte delle classi dirigenti di avere una visione complessiva, di proporre un progetto, una prospettiva all'intero territorio provinciale, che è un progetto che potesse volgere in positivo le caratteristiche di quel territorio, che offre anche molte opportunità, certo. Cioè il fatto di avere una morfologia di un certo tipo e una densità abitativa così bassa, eccetera, può anche offrire delle opportunità, appunto, se uno riesce a buttarsi nel settore giusto e a costruire magari proprio tanti piccoli laboratori di innovazione che possono essere appunto la mobilità montana attraverso esperienze di mobilità dolce che sarebbero state possibili passo dopo passo se su questi piccoli passi si avesse investito, se ci fosse stata la volontà piuttosto la cultura di mettere in piedi piccole iniziative che poi messe in rete avrebbero costituito una provincia che si muoveva magari in modo innovativo rispetto ad altre.
Ma guarda, ti accenno per esempio un aneddoto, insomma, che però è anche significativo. Nel 99 avevamo inventato, perché allora io ero sindaco di Pedavena e assieme a Luca Zingale, che è un bravissimo ingegnere intuitivo, insomma, la prima fiera Solar Expo sulle energie rinnovabili, che l'abbiamo, certo, realizzata negli spazi esterni della birreria di Pedavena, insomma, come elemento sperimentale, che ebbe un grandissimo successo. Abbiamo cercato di consolidare allora quella fiera come potenzialità, insomma, c'era lì stata l'intuizione, insomma, di quella che sarebbe stata l'enorme evoluzione su queste tematiche con le enormi potenzialità anche di sviluppo, certo, territoriale. Non c'è stata data la possibilità di consolidare nel territorio quella fiera che oggi è la prima fiera europea. Poi è stato brevettato, Luca Zingale ha continuato, come si può dire, questa attività in altri contesti ed oggi è la prima fiera europea sulle energie rinnovabili e la terza al mondo.
E si svolge?
Nel 99 poteva voler dire aver attivato una filiera produttiva, un ciclo complessivo produttivo sulle rinnovabili che anticipava gli scenari di quello che, certo, è stato il futuro reale, insomma, ecco, non soltanto nel nostro paese. Quindi non è che perché siamo in una realtà decentrata o di montagna non possono essere attivate delle buone e innovative pratiche. Per esempio, se per tornare a quelle che sono le emergenze, la vera emergenza secondo me è quella di valorizzare tutte le competenze, le conoscenze che ci sono tra le nostre comunità. Quindi il vero problema è quello di effettuare dei processi democratici da parte delle comunità territoriali che possano esprimere quelle che sono le competenze presenti in questi territori anziché rinchiudersi nelle stanze aridi, insomma, delle decisioni politiche dei soliti noti, perché ci sono queste competenze, abbiamo delle eccellenze, insomma, pensiamo per esempio nel ciclo dei rifiuti, anche l'esperienza di Ponte delle Alpi, quanto innovativa sia, abbiamo delle produzioni, delle potenzialità nelle produzioni agroalimentari importanti, insomma, avremo la sfida della conversione al biologico, insomma, visto che abbiamo delle caratteristiche specifiche territoriali che potrebbe diventare uno straordinario distretto del biologico, l'integrazione delle politiche, la filiera del legno, insomma, ecco, per capirci, insomma, le potenzialità ci sono, i luoghi straordinari anche, e probabilmente è questa assenza di progettualità complessiva che ci espone sempre a delle improvvisazioni e anche all'impossibilità di governare dei processi che abbiano una loro continuità.
Questa era un'altra canzone di The Freak Fandango Orchestra, sempre dal Free Music Archive, www.freemusicarchive.org. Questa canzone si intitola At the Beginning, The Freak Fandango Orchestra, rilascia le sue opere con una licenza Creative Commons ed è una band che si trova a Barcellona. Noi proseguiamo a Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa la nostra conversazione con Walter Bonan del Comitato Acqua Bene Comune Bellunese, con quale stiamo parlando di beni comuni, ma più in generale di democrazia, di modello di sviluppo e di progetti, sulle frequenze di Radio Cooperativa, che vi ricordo è un'emittente non profit che vive grazie al lavoro volontario di una serie di persone e che, se volete, potete contribuire ad aiutare con un versamento sul conto corrente postale numero 120 823 01 che è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, Padova. Conto corrente 120 823 01. Torniamo dunque a parlare con Walter Bonan. Stavamo facendo un discorso su i progetti mancati in provincia di Belluno per portare innovazione e diciamo un modello di sviluppo alternativo più coerente con le caratteristiche di quel territorio. È emerso un po' il deficit di classe dirigente in tutta una serie di settori dove si potrebbero fare molte cose, si fa poco o anche nulla, si resta ancorati a vecchi modelli o magari a modelli importati che non funzionano già in aree magari che hanno altre caratteristiche sociali e morfologiche e tantomeno possono funzionare in una zona di montagna come appunto quella bellunese. L'Islanda, dopo la bancarotta e il fallimento, fra le altre cose sta cercando di puntare lassù in quell'isola sull'economia legata all'informatica e al web. A Belluno qualcuno che avesse costruito un orizzonte di qualche tipo che indicasse una via evidentemente non c'è stato, ma oggi Walter c'è qualcuno che lavora per costruire delle prospettive?
Ma diciamo così, in embrione ci sono tantissime interessanti micro esperienze che si stanno consolidando nei territori e che hanno delle affinità e non sempre però sono ancora delle esperienze che riescono a costituire una rete coesa e quindi anche con una capacità di massa critica, insomma, da spostare poi e orientare le scelte che avvengono sempre nel territorio. Esiste il problema aperto della rappresentanza istituzionale, insomma, ecco, tutte queste dimensioni di creatività, di competenze e quant'altro spesso non sono dentro anche i momenti elettorali e non sono dentro anche l'ingresso nel governo delle istituzioni, che è stato un segmento troppo delegato, a mio modo di vedere, insomma, alla ritualità delle forze politiche tradizionali. Adesso la prossima primavera saranno delle elezioni, mi pare che a Feltre, per esempio, attraverso delle candidature nuove di persone giovani si possano aprire degli spazi, insomma, di reale pratica di democrazia innovativa anche a livello degli enti locali. Sarà una occasione importante e speriamo che a Belluno, in altre realtà come nei piccoli comuni, insomma, ci sia una voglia di ritornare come cittadini e come comunità ad essere protagonisti nel governo del territorio, perché altrimenti la dissociazione tra le potenzialità delle comunità e le rappresentanze reali istituzionali rimane in vigore e quindi c'è il rischio che poi si perda molto tempo a in qualche modo a governare gli errori di chi è rappresentato istituzionalmente, anziché, insomma, aprire degli spazi di governo migliore del territorio. Quindi è giusto che ci sia anche la società civile che si misuri, insomma, anche su questo fronte, anche se ritengo sia un impegno anche gravoso e che necessita di disponibilità, di tempo, di voglia, insomma. E lo svuotamento anche dell'autonomia di governo del territorio a cui sono stati soggetti gli enti locali certo non incentiva alla volontà dell'impegno in questi contesti, però è una dimensione imprescindibile, insomma, ecco, abbiamo visto quello che è accaduto nelle esperienze di Milano, di Napoli, insomma, dove quando le comunità, i cittadini, i comitati, le associazioni hanno trovato dei meccanismi di proporsi, insomma, non soliti e formali, insomma, degli schieramenti di partito, ma attraverso invece la condivisione di obiettivi di programma, insomma, che è la cosa più importante, e sono riusciti anche a ribaltare degli equilibri, insomma, che sembravano consolidati.
Certo, quindi quest'anno si andrà al voto in una serie di comuni, tra i quali Belluno e Feltre. Fra le altre cose, negli ultimi giorni è in qualche modo, anche se non si capisce ancora bene con quale forma, sceso in campo, per usare questa espressione tristemente nota, il movimento autonomista, che si è costituito per l'appunto in movimento, ha avviato un tesseramento, il movimento Belluno Autonoma Dolomiti Regione, che propone che la provincia di Belluno si stacchi dal Veneto e diventi la terza provincia del Trentino Alto Adige, ottenendo a sua volta un regime, diciamo, di autonomia speciale, ma non troppo, da quanto propongono, cioè non proprio la stessa ampia che hanno Trento e Bolzano, ma un'autonomia che consenta l'autogoverno, anche se non con le stesse risorse finanziarie assegnate a Trento e Bolzano. Questo è un nuovo elemento che entra in gioco. Non mi pare che ancora non si capisca se si voterà o no per il rinnovo del Consiglio provinciale e in che termini. Non so se tu hai qualche informazione in proposito. Il panorama però è quello di mesi in cui ci sarebbe anche l'opportunità di confrontarsi sui progetti, sui contenuti.
Esattamente, sì, io anch'io condivido questa scelta. Le vere primarie, qui si fa un gran parlare delle primarie come fosse, come si può dire ancora una volta, la soluzione salvifica della singola persona che improvvisamente scende tra di noi e perché è la migliore risolve le questioni. Non funziona così. Le vere primarie devono essere delle primarie sui programmi, sulle proposte, poche proposte ma magari molto chiare, che sono anche delle proposte che necessariamente determinano delle scelte di campo. Insomma, ecco, io ho un po' di perplessità quando si dice siamo un movimento, insomma, che non aperto a tutti, e dove all'interno di quel movimento, intorno appunto delle parole totem come l'autonomia, si ritrovano tutti. Insomma, no, bisogna fare delle scelte di campo. I modelli futuro che vogliamo dare a questi territori sono anche dei modelli di futuro che hanno delle soluzioni diverse. Prima facevamo degli esempi molto concreti, insomma, il tema della mobilità non può tenere assieme l'autostrada con il potenziamento delle ferrovie, insomma, perché in dimensioni il tema dell'aggressione e dello sviluppo ulteriore da un punto di vista urbanistico non tiene assieme un tema di vivibilità, qualità dei luoghi e anche di valorizzazione turistica di questi territori, insomma, ecco. Quindi bisogna su queste questioni avere il coraggio dell'innovazione, ma anche la chiarezza delle proposte, insomma, no, che devono tenere conto di quelli che sono realmente gli interessi prevalenti delle nostre comunità. E quindi più che un aspetto di rappresentanza, mi pare che la vera sfida si giochi sulla dimensione della permeabilità delle istituzioni alla partecipazione dei cittadini. Quindi mi pare che la vera discriminante sia la dimensione della democrazia, insomma, ecco. Come non, anche qui non può diventare una parola salvifica, penso delle cose molto concrete. Insomma, io mi fiderei di una proposta politica amministrativa che mi dica che le soluzioni e i progetti per quel territorio vengono costruiti in luoghi riconoscibili, continuativi e con delle risorse che vengono messe a disposizione per il loro funzionamento, che siano, come si può dire, dei luoghi di elaborazione collettiva, insomma, delle scelte del territorio, concreti, insomma, ecco, e quindi arrivare alla definizione di bilanci partecipativi, alla definizione di soluzioni territoriali che siano in grado di valorizzare le conoscenze delle comunità, e anche di recuperare, secondo me, quel positivo rapporto di confronto tra intergenerazionale, che anche qui spesso viene banalizzato, insomma, insomma, in termini di soluzioni, no? Cioè, tipo, vogliamo avere solo i giovani che governano i processi istituzionali, piuttosto che vogliamo avere invece le persone con una certa età perché hanno maggiore esperienza. Il vero problema è anche qui di creare una contaminazione tra saperi antichi e saperi innovativi, che ci sia una trasmissione di conoscenze del passato rispetto all'innovazione del futuro. Però se non costituiamo anche questi luoghi e queste possibilità di espressione, rischiamo che il futuro dei nostri territori sia governato dai 16 consiglieri comunali di una città della dimensione di Feltre, insomma, ecco. Non è pensabile che poi quello sia, come si può dire, da quel sunto ci sia il massimo di competenza per la gestione di quel territorio. Diverso è che se quei 16 consiglieri accettano la sfida di trovare l'elaborazione del futuro all'interno di luoghi strutturati e continuativi di confronto reale con le comunità, certamente avremmo la possibilità di evitare i limiti che sono propri di queste persone e avere anche la grande risorsa, insomma, delle competenze che sono diffuse nel territorio.
Ma quindi, per esempio, nel caso dei movimenti, una sollecitazione potrebbe essere quella di lavorare proprio a dei progetti concreti, semplici nella comprensione sociale, come è nel caso dell'acqua, si propone l'azienda speciale di diritto pubblico per un tipo di gestione partecipata e coerente con l'esito referendario. Si potrebbe anche proporre un collegamento di mobilità collettiva che attraversi le zone, le vallate, per esempio la Valbelluna, che metta in connessione Feltre con Longarone attraverso un sistema veramente funzionale che sia appetibile per le persone che tutti i giorni attraversano questa ampia vallata in automobile, un progetto proprio praticabile che diventi desiderabile e un biglietto da visita, così come lo è l'azienda speciale per l'acqua e così come potrebbero esserlo altri progetti su altri fronti del vivere comune. Questa è diciamo la prospettiva che ti sembra vincente?
Sì, è una dimensione, come si può dire, di rete, di connessione tra esperienze virtuose che possono essere trasferite e diffuse, ma che devono essere concepite in una loro organicità. Cioè non possiamo pensare di essere ancora una provincia competitiva tra Belluno, Feltre, insomma, lo vediamo nei servizi della sanità piuttosto che in altri servizi, insomma, no? Cioè c'è una dimensione non di integrazione ma di competizione. Dall'altra c'è quella elementi di connessione sono virtuosi in quanto tali. Pensiamo per esempio ai collegamenti ciclabili della nostra provincia, assolutamente inesistenti, da decenni se ne parla, avrebbero una grandissima potenzialità di risvolti anche di animazione e promozione turistica per la qualità dei territori che attraversano. Altre regioni, altri territori hanno dimostrato che su questo, che sembrava un segmento di nicchia, in realtà si è innescato un meccanismo poi di valorizzazione degli agriturismi lungo il territorio, della vendita dei prodotti e quant'altro, quindi tutte catene che si auto alimentano e che in realtà non vengono praticate per insufficienza culturale, per incapacità di andare a intercettare le risorse. Prima parlavamo di territori di montagna e quindi anche di rivendicazione dell'autonomia, ma abbiamo la grande sfida per esempio della Convenzione delle Alpi, dove siamo rimasti Italia come paese, dico, l'unico paese della Convenzione delle Alpi che non ha ratificato ancora nessun protocollo della Convenzione.
Tantomeno quello trasporti, che è saltato un'altra volta la settimana scorsa.
Esattamente, siccome salta sempre quello dei trasporti, perché c'è la lobby degli autotrasportatori, che in quello dei trasporti è previsto che non possono essere realizzate nuove autostrade di transito sulle Alpi, e siccome qui ci si immagina sempre che noi invece, a differenza degli altri paesi, vogliamo continuare a costruire queste mega strutture, insomma, di trasferimento, inattuali anche sul piano, come si può dire, delle strategie complessive europee, visto che si parla di conversione al ferro, insomma, e quindi alle ferrovie per il trasporto delle merci, non decollano neanche gli altri protocolli, per cui ci stiamo autoisolando rispetto alla possibilità di collaborazioni anche su programmi e su progetti europei dedicati, insomma, proprio per questo vincolo di lobby. Quindi è vero ed è auspicabile che noi come territori di montagna guardiamo in modo orizzontale all'alleanza con altri territori di montagna, e anche a mio modo di vedere la dimensione della Convenzione delle Alpi, quindi della regione alpina a livello europeo, è una dimensione coerente, più che guardare, come si può dire, in modo presbite verso la pianura. Però per fare questo bisogna essere adeguati e avere anche un'altezza di proposte, di obiettivi e di visioni che siano coerenti con quelle che si stanno muovendo in altri paesi e che noi ci vedono abbondantemente arretrati, insomma, ecco, altri paesi tipo la Slovenia o altri paesi che sono arrivati molto dopo di noi nell'adesione alla Convenzione delle Alpi oggi hanno ratificato i loro protocolli, noi siamo il paese che non ne ha ratificato uno, insomma, quindi diciamo così, certamente non possiamo collaborare alla pari con chi, insomma, ha avuto delle strategie molto più concrete, insomma, della nostra.
Perché questa ratifica darebbe delle opportunità poi di sviluppare vari progetti e di costruire anche, diciamo, in positivo dei modelli.
Sì, perché poi in realtà la ratifica dei protocolli crea, come si può dire, da una parte la virtuosa valorizzazione di questi tessuti con gli altri paesi, ma nello stesso tempo inibisce anche quegli interventi che sono in contrasto con una prospettiva di sostenibilità che è propria insita nei protocolli, per cui in qualche modo ci ripara da scelte come irrazionali rispetto a una dimensione, come si può dire, attenta alla sfida della sostenibilità ambientale e quindi ci permette, insomma, di avere anche di inseguire un modello, insomma, di futuro che sia coerente, che sia continuativo, insomma, da questo punto di vista.
Sì, diciamo che a un modello alternativo più dolce e sostenibile si può arrivare per esclusione anche attraverso, appunto, una convenzione come la Convenzione delle Alpi che impedendo le direzioni massacranti orienta verso quelle costruttive.
Sì, certo, anche se poi alla fine come tutte le norme, come tutte le convenzioni, è soprattutto la difesa e la consapevolezza e la determinazione delle popolazioni a orientare queste scelte. Lo dico perché, per esempio, noi anche sul tema dell'acqua do un'anticipazione anche, come si può dire, anche a Radio Cooperativa, per esempio, non so, anche i ricorsi normativi, noi abbiamo fatto un ricorso contro la realizzazione di una centrale nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, la Valsabbia, proprio in questi giorni il Tribunale Nazionale dell'Acqua ha respinto questo nostro ricorso, adesso verificheremo i contenuti di questa, come si può dire, di questa sentenza, mentre sembrerebbe che la sovrintendenza ai beni ambientali, per inverso, insomma, quindi questa è una notizia positiva, abbia espresso parere contrario alla Camolino Busca e quindi c'è per un momento l'interruzione del proseguimento di questo iter. Però questo per dire, insomma, che la via normativa e tra virgolette giudiziaria, insomma, su queste vertenze si fonda sempre su delle norme che poi possono essere interpretate in modo più o meno sfizioso o di dettaglio, e quindi non sono mai delle vie certe di prospettiva. Il vero problema è quello della coscienza delle comunità, insomma, se le comunità difendono la qualità dei loro territori, la dignità insomma di questi territori, questo diventa la barriera insormontabile. Se invece ci si affida a dei percorsi complicati, molto, molto arzigogolati, insomma, e che vengono messi in mano ai tecnici, ai legali di turno, le soluzioni non sono sempre, come si può dire, quelle che ci saremmo attesi.
Benissimo, allora ti ringrazio, ringraziamo Walter Bonan che è di nuovo stato ospite a Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa, magari ci sentiremo fra qualche settimana o mese per andare in profondità su qualche progetto specifico, su qualche argomento specifico che emergerà nel corso di questi mesi in cui appunto nel bellunese si va anche verso una tornata elettorale amministrativa. La buona notizia che ci hai dato è quella della Camolino Busche, che
ancora non ufficiale, quindi speriamo venga confermata.
Che è, lo ricordo, una mega condotta idroelettrica, se non ricordo male, della lunghezza di un 12 chilometri o più o meno, o sbaglio?
12 chilometri.
Ecco, un enorme insomma tubo che avrebbe attraversato un territorio in Valbelluna. E che è stato appunto osteggiato dai movimenti e pare che questo diciamo intervento possa subire almeno per ora un congelamento. Staremo comunque a vedere, ci aggiorneremo. Grazie Walter Bonan, alla prossima e buona serata.
Grazie a voi. Spilled upon such story ground. This pinstripe man, this thin light hand, was asking me to dance. I took a breath and I took the chance. A wrong turn, another, someone's thinking. This night's not for lovers, it's for slips and others. Good friends, questions, the singer, not the song. I don't play fair, I just play along. I see battered parts of me, but you saw them first. Take heed, this leaking pen, the shattered lens, it's a sign you've seen the worst in me. I saw different lines carved in cement, names on graves and life a home. With furrowed brows they spit and moan. Too tired to sit, we heard a call to arms upon the highway, stripping through the blinds they could see, but it hurt to look.
E
Questa è una vecchia conoscenza di Voci dalle Dolomiti, la band americana The Bird of Youth, in una esibizione live alla radio di Jersey City, vicino a Manhattan, WFMU, e riversata poi online nel sito www.freemusicarchive.org, davvero preziosissimo per la musica rilasciata in generale con licenza del tipo Creative Commons o con altre licenze comunque di libera fruizione. Questi sono The Bird of Youth con la canzone che si intitola Write on Red. Ammetto che ho un debole per questa musica dei Bird of Youth e della loro vocalist e leader che si chiama Beth Wavern, e quindi vi invito ad andare al freemusicarchive.org e ad ascoltare anche le altre canzoni di questa e di altre band. Prima di salutarvi vi voglio segnalare un'ultima cosa, ricollegandomi anche alla conversazione con Walter Bonan, nella quale abbiamo accennato fra le altre cose anche alla questione della mobilità in provincia di Belluno, spesso affidata all'automobile per carenza, specialmente delle ferrovie, problema in particolare per la Val Belluna. C'è un'iniziativa di cui parleremo nelle prossime settimane proprio con i promotori, che si chiama Belluno si muove, che è un progetto varato dai gruppi di acquisto solidale della provincia di Belluno, che si occupano appunto anche di mobilità, lanciando un progetto di carpooling, quindi di mettere insieme più persone che utilizzano la stessa automobile nelle stesse direttrici di marcia, per appunto ridurre il numero degli autoveicoli in circolazione e quindi anche l'impatto dell'inquinamento atmosferico, acustico, eccetera. Quindi, se volete saperne di più, per ora vi segnalo il loro sito, che è www.bellunosimuove.it, e poi nelle prossime settimane qui a Voci dalle Dolomiti sulla frequenza di Radio Cooperativa avremo ospiti appunto i promotori di Belluno si muove.
Belluno Pop, Voci dalle Dolomiti.
Con questo per questa settimana è tutto, Zenone Sovilla vi ringrazia dell'ascolto, vi ricorda che se volete contattare Voci dalle Dolomiti, la rubrica che va in onda a Radio Cooperativa il martedì, potete scrivere all'email radio@bellunopop.it. Vi ricordo anche che Radio Cooperativa è una emittente non profit che vive grazie ai contributi degli ascoltatori e al volontariato di chi ci lavora. Se volete dare la vostra offerta potete utilizzare il conto corrente postale numero 120 823 01 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Per ora quindi è tutto, l'appuntamento a martedì prossimo. Vi ricordo che il podcast di Voci dalle Dolomiti sarà disponibile nei siti www.radiocooperativa.org e www.bellunopop.it. Da Zenone Sovilla con il raffreddore, grazie dell'ascolto e buona serata.